Riflettendo sulle ultime proclamazioni della parola che sono state portate dall'inizio del mese e che riguardavano la lettera ai Romani, e quando il mio pensiero è stato catturato da un versetto nel capitolo 7 dei Romani che dice, dove l'Apostolo Paolo dice 7:7, che diremo dunque? La legge essa peccato? Così non sia. Anzi, io non avrei conosciuto il peccato se non per mezzo della legge, poiché io non avrei conosciuto la concupiscenza se la legge non avesse detto non concupire. Tante volte sono passato da questo versetto e ho proseguito, ma la concupiscenza di cui parla l'Apostolo Paolo, o desiderio di cose altrui, è stato un motivo di esortazione per me alla integrità, a essere più attento, a tenere una maggiore attenzione al mio rapporto col Signore. E quindi io vi porto questi pensieri perché quando è avvenuto che noi ci siamo convertiti al Signore, lo Spirito Santo è venuto ad abitare nel nostro spirito e lo Spirito ha cambiato, essendo l'anima e lo Spirito uniti, differenziati solo per motivi di comprensione, questa abitazione dello Spirito Santo ha portato dei grossi cambiamenti nel cuore e nell'anima, che prima quest'anima era succube del corpo, dei sensi e del mondo che informavano l'anima. Quindi è cominciata con la nuova vita uno spostamento del baricentro dell'uomo dalla terra al cielo, con la rivelazione della parola che è diventata importante in noi, il cuore è stato e l'anima sono stati cambiati, tant'è vero che noi diciamo che adesso abbiamo un cuore nuovo, tuttavia questa sorgente, questa anima qua è e rimane il punto decisivo per la nostra vita cristiana, perché se questo cuore, dopo un inizio felice di salvezza, torna a prendere informazioni solo dal mondo attraverso le membra del corpo, allora noi ricadiamo nelle vecchie abitudini dei peccati che avevamo prima e che gli uomini manifestano attorno a noi. Ecco, quindi è importante che consideriamo il fatto che questo cuore, dice il Signore dei Comandamenti, concupisce Dio e concupisce il prossimo, naturalmente. Cioè, è portato a togliere i diritti che spettano sia al Signore sia al nostro prossimo. Se leggiamo in Esodo al capitolo 20, i 10 comandamenti che tutti conosciamo, tuttavia vi voglio far notare che al popolo di Israele che era già stato salvato, portato e aveva
aveva goduto dell'espiazione del sangue, quindi il perdono dei peccati, e poi attraverso il passaggio del Mar Rosso a piedi asciutti aveva vissuto delle esperienze spirituali straordinarie di fede, perché aveva visto proprio la risposta di Dio alla sua debole fede. E così doveva essere un popolo nuovo quello che entrava nel deserto e andava verso la terra promessa a tappe veloci. Ma subito si manifestarono delle mormorazioni, si manifestarono delle concupiscenze carnali, di rimpianto dei godimenti che c'erano in Egitto, dimenticando totalmente la realtà invece tremenda della schiavitù. Quindi il popolo di Israele è come un laboratorio dal quale la Chiesa deve sempre prendere una forte esempio. E infatti allora ecco che il Signore li porta al Sinai, e al Sinai con un terremoto, il monte in fiamme, degli squilli di tromba, il Signore manifestò le sue esigenze e manifestò la sua legge, che adesso leggeremo. Allora vorrei che facessimo mente locale noi stessi, perché in effetti è la legge che data a un credente svolge un compito importantissimo. La lettera ai Romani, al capitolo 5, dice: dove il peccato è abbondato, la grazia è sovrabbondata. Quindi, perché un credente goda delle ricchezze dello Spirito Santo, deve permettere alla legge di fargli vedere quanto è egoista il suo cuore, quanto è malvagio ancora quel nucleo, quella sorgente inquinata della sua carne, perché è solo conoscendo quanto ancora in noi stessi siamo malvagi che ci verrà come esigenza indispensabile di cercare Cristo, di vivere in Cristo, che la nostra vita non sia in noi stessi, ma che sia in Cristo, perché Dio ci ha posti in Cristo. Questa è la grande rivelazione e il grande tesoro di grazia. E allora, perché il peccato abbondi nella nostra vita, consideriamo il concetto di concupiscenza, di desiderio di non desiderare. Cioè, tutti questi comandamenti cominciano con un non. Quindi, allora Iddio pronunziò tutte queste parole dicendo: io sono l'Eterno, l'Iddio tuo, che ti ho tratto dal paese d'Egitto, dalla casa di servitù. Non avere altri dii nel mio cospetto. Non ti fare scultura alcuna né immagine alcuna delle cose che sono lassù, nei cieli o quaggiù sulla terra o nelle acque sottoterra. Non ti prostrare dinanzi a tali cose e non servire loro, perché io l'Eterno, l'Iddio tuo, sono un Dio geloso che punisco l'iniquità dei padri sui figli fino alla terza e alla quarta generazione di quelli che mi odiano, e uso benignità fino alla millesima generazione verso quelli che mi amano e osservano i miei comandamenti. Quindi ecco che c'è proprio una precisazione riguardo all'attenzione che noi dobbiamo fare sul nostro cuore. Non usare il nome dell'Eterno, l'Iddio tuo, in vano, poiché l'Eterno non terrà per innocente chi avrà usato il suo nome in vano. Ricordati del giorno del riposo per santificarlo, lavora 6 giorni e fai in essi ogni opera tua. ma il settimo è il giorno di riposo, sacro all'Eterno che è l'Iddio tuo. Non fare in esso lavoro alcuno, né tu, né il tuo figliuolo, né la tua figliuola, né il tuo servo, né la tua serva, né il tuo bestiame, né il forestiero che è dentro le tue porte, poiché in sei giorni l'Eterno fece i cieli, la terra e il mare e tutto ciò che è in essi, e si riposò il settimo giorno. Perciò l'Eterno ha benedetto il giorno del riposo e l'ha santificato. Onora tuo padre e tua madre affinché i tuoi giorni siano prolungati sulla terra che l'Eterno, l'Iddio tuo, ti dà. Non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, non attestare il falso contro il tuo prossimo, non concupire la casa del tuo prossimo, non concupire la moglie del tuo prossimo, né il suo servo, né la sua serva, né il suo bue, né il suo asino, né cosa alcuna che sia del tuo prossimo. Or tutto il popolo udiva i tuoni, il suono della tromba e vedeva i lampi e il monte fumante. Alla tal vista tremava e se ne stava da lungi. Ecco, e allora riflettevo che questo concetto della concupiscenza e del non desiderare, per non privare Dio dei suoi diritti di salvatore, di onnipotente e il prossimo nostro, è una cosa molto importante, perché poi nel Nuovo Testamento viene tradotta in modo positivo come amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutte le tue forze, con tutta l'anima tua, amerai il prossimo tuo come te stesso. Quindi da un cuore malvagio il Signore si aspetta che sia Cristo, il cuore di Cristo, invece a essere una sorgente di benedizione, come è stato detto nel proclamare i frutti dello Spirito Santo. Quindi ecco che allora noi dobbiamo fare attenzione a una cosa, cioè a riguardo, perlomeno questo mi sembra importante, che facciamo attenzione all'accogliere il momento e a confessare il momento in cui il cuore concupisce, non quando abbiamo già peccato. Cioè, di solito si dice adesso confesso perché ho trasgredito. Non è la trasgressione, è già il pensiero che è peccato. Cioè, adesso leggeremo dei passi in cui Israele si ingannò al punto davanti al Signore, per cui l'Apostolo Paolo per lo Spirito Santo lo riprende severamente. Cioè, noi pecchiamo anche coi pensieri. Se non mettiamo sotto confessione di peccato i nostri pensieri di concupiscenza, non veniamo salvaguardati dallo Spirito Santo, perché permettiamo al cuore di inondare con questi sentimenti di giudizio, di odio, eccetera, tutta l'anima. Ed è l'anima che invece deve, invece di guardare al mondo, deve guardare al cielo attraverso lo Spirito Santo. Quindi adesso leggiamo in Romani al capitolo 2 il giudizio dello Spirito Santo riguardo a Israele. Naturalmente anche noi siamo così mancanti. Sono passi che conosciamo tutti, ma bisogna rifletterli alla luce della rivelazione. 2:1, Romani 2:1. Perciò o uomo, chiunque tu sii che giudichi, sei inescusabile, poiché nel giudicare gli altri tu condanni te stesso, perché tu che giudichi fai le medesime cose. Or noi sappiamo che il giudizio di Dio su quelli che fanno tali cose è conforme a verità. E pensi tu, o uomo, che giudichi, quelli che fanno tali cose le fai tu stesso di scampare al giudizio di Dio? Ovvero sprezzi tu le ricchezze della sua benignità e della sua pazienza e della sua longanimità, non riconoscendo che la benignità di Dio ti trae ravvedimento? Tu invece, seguendo la tua durezza, il tuo cuore impenitente, t'accumuli un tesoro d'ira per il giorno dell'ira e della rivelazione del giusto giudizio di Dio, il quale renderà ciascuno secondo le sue opere. Allora, in questa prima parte, qual è il peccato del popolo di Dio che aveva travisato la legge? Qual è il peccato? Che loro si astenevano dal fare delle cose cattive, anzi facevano delle cose buone, digiunavano, avevano dello zelo per i riti levitici, avevano tanti atteggiamenti religiosi e di pietà, ma c'era una cosa che li aveva pervertiti, che erano diventati spregiatori del prossimo, dei popoli, soprattutto dei popoli pagani che chiamavano cani. Cioè, vedendo il peccato negli altri, si ritenevano giusti perché compivano delle opere meritorie secondo i riti levitici. Ma il Signore dice, non è il problema che voi giudicate gli altri, quindi vi ritenete giusti, ma io che leggo nei vostri pensieri, che leggo i pensieri del vostro cuore, io vedo che voi siete come loro e quindi non siete in una posizione giusta, ma siete in una posizione di orgoglio, di giudizio per cui siete sotto il giudizio di Dio e se non vi ravvedete voi siete da condannare come tutti gli altri uomini. Infatti al capitolo 3:9 l'apostolo Paolo dirà: che dunque, abbiamo noi qualche superiorità? Affatto, perché abbiamo dianzi provato che tutti, giudei e greci, sono sotto il peccato. Quindi nessuno di noi può vantarsi nei confronti degli altri a livello carnale. Leggiamo anche dal 17, 2:17. Or, se tu ti chiami giudeo e ti riposi sulla legge e ti glori in Dio e conosci la sua volontà e discerni la differenza delle cose, essendo ammaestrato dalla legge, e ti persuadi d'essere guida dei ciechi, luce di quelli che sono nelle tenebre, educatore degli scempi, maestro dei fanciulli, perché hai nella legge la formula della conoscenza e della verità, come mai dunque tu che insegni agli altri non insegni a te stesso? Tu che predichi che non si deve rubare, rubi? Tu che dici che non si deve commettere adulterio, commetti adulterio? Tu che hai in abominio gli idoli, saccheggi i templi? Tu che meni vanto della legge, disonori Dio trasgredendo la legge? Questa è una cosa molto pesante. Poiché, siccome è scritto, il nome di Dio per cagion vostra è bestemmiato fra i gentili. Infatti, ben giova la circoncisione se tu osservi la legge, ma se tu sei trasgressore della legge, la tua circoncisione diventa incirconcisione. Allora, questa realtà vi pregherei di meditarla a vostra volta, perché in questi versetti dal 17 al 24 lo Spirito Santo accusa i giudei di fare un uso dei comandamenti e della legge assolutamente che il Signore non fa. Cioè noi per lo Spirito Santo dobbiamo cogliere tutte le concupiscenze, i desideri e condannarli, non permettere che nell'anima nostra circolino tutti i veleni che questo cuore, che il cuore carnale può spargere, ma confessarli come peccato, perché è quello a cui ci vuol portare la parola è ad aver bisogno ogni giorno dell'amore, della dolcezza, della carità del Signore Gesù. Non possiamo vivere come giudici degli altri, soprattutto come giudici degli altri, se non giudichiamo noi stessi secondo questa parola, che è piuttosto dura, che è piuttosto dettagliata, ficcante. Cioè noi dobbiamo vegliare su tutti i nostri desideri, i desideri della nostra carne, i nostri progetti. Giacomo dice, se uno dice andremo e faremo eccetera, dice ha già peccato, deve dire se vuole il Signore. Quindi tutti i nostri desideri sono proprio sulla base dei comandamenti. Tutti i nostri desideri sono concupiscenti nei confronti di Dio, cioè lo spogliano della sua gloria e del prossimo, di tutti i diritti che il Signore gli ha dato, come ha dato ai nostri. Quindi, e poi, è questo il fatto, cioè che noi dobbiamo essere limpidi e integri, come dice sempre Giorgio. Cioè, e lo possiamo essere soltanto se confessiamo anche tutti questi aspetti della nostra anima. Le opere buone di per sé della nostra carne non sono sufficienti. I farisei avevano delle opere di carità, facevano l'elemosina, facevano dei digiuni, facevano delle preghiere, ma tutte queste opere senza il reale rinnovamento del loro cuore portarono il Signore Gesù nel capitolo 23 di Matteo a portare verso di loro delle accuse tremende, perché dice voi siete perduti e fate perduti anche i vostri, quelli che cercate di discepolare. Quindi è una situazione pesante questa, che però porta un grande bene nella nostra vita spirituale, perché toglie via tutte le radici velenose, tutti i veleni che possono avvelenare l'anima nostra. Guardiamo ora in Prima Corinzi, al capitolo 10, in dettaglio la concupiscenza del popolo di Israele nel deserto, descritta dall'Apostolo Paolo. Prima Corinzi, capitolo 10. Perché, fratelli, non voglio che ignoriate che i nostri padri furono tutti sotto la nuvola e tutti passarono attraverso il mare e tutti furono battezzati nella nuvola e nel mare per essere di Mosè. E tutti mangiarono lo stesso cibo spirituale e tutti bevvero la stessa bevanda spirituale perché bevevano alla roccia spirituale che li seguiva e la roccia era Cristo. Ma nella maggior parte di loro il Dio non si compiacque poiché furono atterrati nel deserto. Or queste cose avvennero per servire d'esempio a noi, onde non siamo bramosi di cose malvagie, come coloro ne furono bramosi. Qui la parola concupiscenza o desiderio è espressa come bramosia. Onde non diventiate idolatri. Quindi il desiderio che il popolo manifestò quando voleva della carne, voleva delle cose, che quello che aveva in Egitto, quello di cui godeva in Egitto, fu un desiderio che fu come il fumo al naso per il Signore, fu come un'idolatria, perché loro attribuirono a Dio una cattive intenzioni nei riguardi del popolo che li stava facendo morire di fame, che faceva morire i suoi figli, ma li aveva appena salvati dalla schiavitù e dalle leggi razziali del faraone, che imponeva addirittura loro di uccidere i bambini, uccidere i bambini. Quindi qui c'è uno in questo popolo che aveva vissuto a contatto con gli egizi, gli idoli, il paganesimo, i sentimenti e le cose più sfrenate, suscitò questo cuore malvagio della carne tutta una serie di bramosie che qui vengono descritte come la causa del fatto che tutta una generazione fu atterrata nel deserto. Onde non diventiate idolatri come alcuni di loro, secondo che è scritto: il popolo si sedette per mangiare, per bere, poi s'alzò per divertirsi. Onde non fornichiamo come taluni di loro fornicarono, e ne caddero in un giorno solo 23.000. Onde non tentiamo il Signore come alcuni di loro lo tentarono e perirono morsi dai serpenti. Anche qui proprio la tentazione che questo popolo portò verso il Signore, la sfida a procurargli del cibo e l'incredulità, vengono proprio dichiarati come dei peccati, quindi che nascono dal cuore e vengono portati a compimento, ma a noi conviene considerarli già nel loro nascere e non mormorare come alcuni di loro mormorarono e perirono colpiti dal distruttore. Quindi qui abbiamo tutta una serie dettagliata di cause per cui una generazione cadde nel deserto e il popolo rimase per 40 anni a girare nel deserto. Quindi dobbiamo riflettere sul fatto che nei credenti rimane una sorgente inquinata che erutta pensieri che poi diventano opere se non sono giudicati. Vedremo in Matteo poi questa realtà e questa sequenza di peccati, che dai pensieri si passa alle opere. Or queste cose avvennero loro per servire d'esempio, sono state scritte per l'ammonizione di noi che ci troviamo agli ultimi termini dei tempi. Perciò chi si pensa di star ritto guardi di non cadere. E l'Apostolo Paolo continua parlando dell'idolatria, cioè che questa forma di concupiscenza, se non è frenata, se non è giudicata, diventa proprio un'idolatria e può diventarlo anche all'interno della Chiesa stessa, fra fratelli nel giudizio, nella superficialità del giudizio di se stessi. E quindi è un'ammonizione che io sto cercando di, per me, di mantenere. Non è una cosa, non intendo che per me sia una cosa così di un momento, di qualche giorno, ma deve essere proprio quasi uno stile di vita questo, cioè di onorare il Signore e guardarci dal peccato, da questa sorgente inquinata così tremenda, come viene descritta per Israele e poi in Matteo, al capitolo 6, dal versetto 19 del capitolo 6, dice Gesù: non vi fate tesori sulla terra, ove la tignola e la ruggine consumano e dove i ladri sconficcano e rubano, ma fatevi tesori in cielo, dove né tignola né ruggine consumano e dove i ladri non sconficcano né rubano. Perché dov'è il tuo tesoro, qui vi sarà il tuo cuore. Ecco, qui il termine desiderio, concupiscenza, bramosia, viene portato come in figura, come la ricerca di un tesoro che possiamo mettere come obiettivo della nostra vita, dei nostri pensieri, e dice che se i nostri pensieri sono fissati su dei tesori terreni, sulla ricchezza, sulla agiatezza, sull'abbondanza dei beni terreni, questo avviene a scapito delle cose celesti. E allora dov'è il tuo tesoro, qui vi sarà il tuo cuore. Ecco allora che quel cuore là, malvagio, ci stacca, ci porta a disonorare il Signore. Quindi deve essere crocefisso, e deve essere il cuore di Gesù, dello Spirito Santo, quello che indirizza la nostra vita. Infatti, se andiamo avanti su questo passo di Matteo 6, Gesù continua e dice: niuno può servire a due padroni, perché o odierà l'uno e amerà l'altro, o si atterrà l'uno e sprezzerà l'altro. Voi non potete servire a Dio e a Mammona. Perciò vi dico, non siate con ansietà solleciti per la vostra vita, di quel che mangerete, di quel che berrete, né per il corpo di che vi vestirete. Non è la vita più del nutrimento, il corpo più del vestito? Allora, qui Gesù stesso nel Sermone del Monte sta dicendo le stesse cose. Dice: se voi non confessate come peccati queste concupiscenze, questi desideri, e li lasciate senza freno e non li sottomettete al Signore, queste cose vi portano lontano da Dio. E poi quel bellissimo esempio, ci porta proprio il Signore Gesù a riflettere la nostra vita. Non è la vita più del nutrimento e il corpo più del vestito? Dunque, perché il nostro cuore deve perdersi dietro a delle cose di poco conto quando Dio ha già provveduto le cose meravigliose, indispensabili e per gli animali e per gli uccelli e per tutte le piante provvede vestiario, nutrimento e tutte le cose? Perché l'uomo deve sciupare le sue energie, deve mettere al centro della sua vita, il credente deve mettere al centro della sua vita delle cose che non sono e non devono tenere il centro della sua vita. Considerate come crescono i gigli della campagna, essi non faticano e non filano, eppure io vi dico che neppure Salomone con tutta la sua gloria fu vestito come uno di loro. Or se il Dio riveste in questa maniera l'erba dei campi che oggi è e domani è gettata nel forno, non vestirà egli molto più voi o gente di poca fede? Queste asserzioni del Signore Gesù riguardo alla folle che lo ascoltavano deve colpire anche noi e deve tenerci addirittura riguardo ai nostri desideri, riguardo ai nostri pensieri. Noi dobbiamo giudicare i nostri pensieri. Non siate dunque con ansietà solleciti dicendo che mangeremo, che berremo, di che ci vestiremo, poiché sono i pagani che ricercano tutte queste cose e il Padre vostro celeste sa che avete bisogno di tutte queste cose. Ecco, naturalmente questo messaggio non deve essere rovesciato e usato per dire che adesso non dobbiamo più lavorare e procurarci il cibo, ma è un messaggio per far vedere come il cuore dell'uomo è squilibrato e lasciato a se stesso secondo la carne si sposta sempre verso il mondo. Ed ecco infatti il problema della Chiesa e del mondo. Il mondo è squilibrato, è accecato da Satana, ma i credenti hanno ricevuto una luce per cui quel cuore là va tenuto sotto controllo. Ma cercate prima il regno e la giustizia di Dio e tutte queste cose vi saranno sopraggiunte. Non siate dunque con ansietà solleciti del domani. Ecco, ancora il desiderio, la bramosia, il desiderio di assicurarci come il ricco stolto il domani, dicendo adesso abbiamo grandi mezzi, mangiamo e beviamo e stiamo tranquilli. Quella è il colmo della stoltezza. Siamo nelle vicinanze, cito in Matteo 7:12, questo versetto del 12, perché riguarda proprio e riprende il senso dei 10 comandamenti e dice: tutte le cose dunque che voi volete che gli uomini vi facciano, fatele voi a loro, perché questa è la legge e i profeti. Tutte le cose che voi volete che gli uomini vi facciano, cosa sono? Che gli uomini, se sbagliamo, ci perdonino, ci lasciano, vadano oltre, ci rispettino i nostri diritti, che non ci privino della stima, del rispetto. Tutte queste cose, dice, fatele anche voi a loro, perché questa è la legge e i profeti. Quindi tutto il contrario della concupiscenza. La concupiscenza è proprio l'opposto di questo, di questa realtà, che deve invece essere la sorgente buona, il cuore buono che Cristo è venuto a innestare in noi. Siamo in Matteo e per finire al capitolo 15, al versetto. Dopo aver ripreso i farisei che volevano, che dicevano che bisognava lavarsi le mani per essere puri, il Signore Gesù chiama la folla, chiamata a sé la moltitudine, disse loro: ascoltate e intendete. Versetto 11. Non è quel che entra nella bocca che contamina l'uomo, ma quel che esce dalla bocca. Ecco quel che contamina l'uomo. La contaminazione del peccato è proprio una dare a Satana il motivo di prendere in possesso la nostra vita. E gli omicidi che avvengono intorno in questi giorni, a tamburo battente intorno a noi, le follie di queste persone sono un'evidenza. E passiamo a leggere dal 17. Ah no, dal 15. Pietro allora prese a dirgli: spiegaci la parabola. E Gesù disse: se siete anche voi tuttora privi di intendimento, non capite voi che tutto quello che entra nella bocca va nel ventre ed è gettato fuori nella latrina? Ma quel che esce dalla bocca viene dal cuore ed è quello che contamina l'uomo. Poiché dal cuore vengono pensieri malvagi, omicidi, adulteri, fornicazioni, furti, false testimonianze, diffamazioni. Ecco, questi pensieri lasciati liberi, non giudicati, queste sono le cose che contaminano l'uomo, ma il mangiare con le mani non lavate non contamina l'uomo. Quindi, questo che voglio lasciarvi sul cuore è questa esortazione, voglio lasciarvi sul cuore affinché facciamo attenzione alla giorno per giorno, abbiamo cura dell'anima nostra, alla sera nei momenti di preghiera, che sono sempre di solito scarsi, però inseriamo questa necessità: Signore, purifica il mio cuore, mostrami le cose che non ti piacciono. Questo è importante per poterle confessare e perché il sangue di Gesù possa lavarci e purificarci e tenerci in dirittura secondo la santificazione che il Signore Gesù ci ha guadagnato. Amen.